7. Continuo. Ai primi di settembre, avvicinandosi la villeggiatura, il barone giunse da Milazzo per vedere le nipotine e condurre tutti con sé nelle sue campagne, dove era venuto anche il promesso di Carlotta. Il matrimonio si sarebbe celebrato fra un anno. Il principe lo volle ospite al palazzo. Anche gli altri, che erano tanto duri per la figlia, lo accolsero con un certo garbo, quasi per non lasciargli sospettare la mala grazia usata con lei. Né egli le lesse in viso i lunghi patimenti. Superbo di quella parentela, della nobiltà di quella casa, s'affermava nell'idea d'aver assicurato la felicità di Matilde. Questa, all'arrivo del padre, all'annunzio che egli veniva per condurli via tutti, ricominciò a tremare per un'altra ragione, per l'antica paura che tra il padre e il marito scoppiasse la guerra. Raimondo non si sarebbe rifiutato di seguire il suocero? Invece, improvvisamente, un raggio di sole brillò nella sua lunga tristezza. All'invito del barone, Raimondo rispose ordinando i preparativi del viaggio. Era niente quel consenso. Non poteva rassicurarla, giacché in città nessuno sarebbe rimasto in quella stagione e la Fersa andava come gli altri anni a Leonforte. Pure nell'angustia a cui era ridotta, l'idea di andar via dalla casa degli Uzeda, di tornare da suo padre, per consenso e in compagnia di Raimondo, le faceva trarre liberamente il respiro. Il principe invitò tutti al belvedere. Lì però le cose non andavano molto lisce e i primi a provocare i dissidi furono Chiara e il marchese Federico. Cominciando a perdere la speranza di quel figlio tanto aspettato, quasi vergognosi di aver annunziato ogni momento una gravidanza che non si confermava mai, marito e moglie erano ormai pieni d'una malinconia che a poco diventava una specie di irritabilità, dizza, latente e senza oggetto determinato. La marchesa, per suo conto particolare, non poteva rassegnarsi alla mancata maternità, se ne accusava come d'una colpa, e per farsi perdonare dal marito, se prima aspettava ogni sua parola come quella d'un oracolo, adesso preveniva i suoi giudizi, intuiva le sue volontà. Egli non aveva il tempo di voltarsi, per esempio, al soffio molesto spirante da una finestra aperta, che Chiara già gridava alle persone di servizio di chiudere ogni cosa, minacciando di cacciar via tutti al rinnovarsi della trascuraggine. In conversazione, quando qualcuno raccontava un fatto o manifestava un'idea, ella leggeva negli occhi al marito se la cosa non gli andava avverso, e allora ribatteva vivacemente prima che egli avesse ancora aperto bocca. Federico, per non esser da meno, si mostrava dello stesso umore di lei, e così tutte le liti che evitavano tra loro le attaccavano invece con gli altri. Ora, l'inizio della guerra col principe del quale erano ospiti fu l'affare del legato alla badia di San Placido. Ostinandosi Giacomo a considerarlo nullo per la mancanza dell'approvazione regia, la madre badessa aveva chiamato gli avvocati del monastero, i quali ad una voce dichiararono che le ragioni del principe non valevano un fico secco, che la principessa buonanima non aveva niente affatto istituito un beneficio, ma lasciata un'eredità cum onere missarum, quindi che mancava assolutamente la necessità dell'approvazione regia, quindi che il principe doveva metter fuori le 2000 onze. Questi invece si incaponiva nell'altra interpretazione e la povera suor crocifissa piangeva sera e mattina. In un momento di malumore, viste inutili le trattative amichevoli, la badessa aveva confidato al marchese da Chiara un'altra birbonata del principe. Donna Teresa, felice memoria, prima di partire per Belvedere, donde non doveva più tornare, le aveva affidato, perché la custodisse nel tesoro della badia e la consegnasse al signor Marco, il quale doveva poi darla a Raimondo, una cassetta piena di monete d'oro ed oggetti preziosi. Appena spirata la madre, Giacomo s'era presentato per ritirare il deposito. E poiché ella aveva opposto qualche difficoltà, era tornato col signor Marco, al quale non aveva potuto rifiutarlo. Marito e moglie restarono un poco scandalizzati, ma non si sarebbero smossi se la badessa, per tirarli dalla sua, non avesse loro detto che il glorioso San Francesco di Paola non aveva più reso fecondo il loro matrimonio e che la prima gravidanza era andata in fumo perché essi lasciavano consumare il sacrilegio in danno della badia. Con questa pulce nell'orecchio si rivoltarono tutte e due contro il principe, ma specialmente Chiara persuadeva il marito delle birbonate del fratello. Il marchese chinava il capo alle ragioni della moglie e a poco dalla fondazione delle messe e dal carpito deposito venivano alle altre questioni dell'eredità, alla divisione arbitraria, al numerario sottratto, ai conti rifiutati, alla pretesa che la finta epoca dell'assegno facesse fede dell'avvenuto pagamento, a tutte le ragioni di Don Blasco, il quale scendeva apposta da Nicolosi per soffiarne il bossolo. Fra 7 mesi si sarebbero compiuti 3 anni dalla morte della madre, dopo i quali le donne dovevano riscuotere la loro parte, che il principe, quantunque avesse promesso di pagare anticipatamente, teneva ancora per sé. Bisognava dunque mettere presto in chiaro tutte quelle cose, stabilire ciò che veramente toccava a loro. Ma reciprocamente persuasi che, se non reclamavano, Giacomo li avrebbe messi in mezzo, né la moglie né il marito osavano lagnarsi direttamente col fratello e cognato, tanto era forte l'istinto del rispetto verso il capo della casa. Chiara, però, volendo dimostrare il proprio zelo, si mise a istigare Lucrezia, perché poi questa cercasse di trarre dalla sua anche Ferdinando. Ella si chiudeva in camera con la sorella, o la tirava in un angolo, per dirle tutte le ragioni dello zio monaco, aggiungendo che lei, Lucrezia, era la più sacrificata di tutti, poiché, continuando la politica della madre, Giacomo non l'avrebbe maritata o l'avrebbe maritata il più tardi possibile per restar padrone ed amministrar la dote. Lucrezia, non comprendendo nulla degli affari, la lasciava dire, rispondeva: «La vedremo, ho da dire anch'io la mia». Non confidava alla sorella di voler bene a Benedetto Giulente, né avrebbe dato retta alle istigazioni di lei come non ne aveva dato a quelle dello zio monaco, se il principe, accortosi di quei segreti conciliaboli, di quei tentativi di congiura fatti nella sua propria casa, mentre godevano della sua ospitalità, non avesse trattato più freddamente le sorelle e tolto il saluto a Giulente. Lucrezia, risaputolo e consultatasi con la cameriera, la quale disse che era tempo di farsi sentire se il principe si portava male anche col signorino, aprì l'orecchio alle ragioni di Chiara. La sorda ostilità tra fratello e sorella si inasprì al ritorno dal Belvedere, quando Lucrezia cominciò a lagnarsi con Ferdinando per farlo entrare nella Lega. Allora entrò in scena padre Camillo, il confessore. Tornato da Roma dopo la morte della principessa, il domenicano era rimasto, con stupore di tutti, confessore del principe come ai tempi della madre. Giacomo non solamente s'accostava al sacramento, ma chiamava in casa il padre spirituale, prendeva consiglio da lui come aveva fatto donna Teresa, e don Blasco fiottava contro «questo collo torto gesuita», che dopo aver fatto da spia alla madre faceva da spia al figliuolo, ragione per cui quel ladro di Giacomo non lo aveva preso a calci nel preterito. Ma padre Camillo, tutto Gesù e Madonna, neppure udiva le diatribe del cassinese, e presa un giorno a parte Lucrezia, le cominciò un lungo discorso per dirle che dichiararsi malcontenta del testamento materno era un peccato eguale a quello di disobbedire alla madre morta. La principessa, da madre saggia e giusta, aveva ripartita la sua sostanza con la bilancia, perché al cuore di una madre tutti i figli dovevano essere egualmente cari. Certo, il principe e il conte avevano ottenuto una parte privilegiata, ma erano appunto il principe, cioè il capo della casa, l'erede del titolo, e il conte, cioè quell'altro dei figli maschi che aveva una famiglia da mantenere con lustro. Per gli altri la Sant'Anima aveva fatto le parti uguali fino all'ultimo baiocco. Le davano a intendere che avrebbe potuto aver terre invece di moneta? Egli citò l'antichità, i testamenti dei defunti principi di Francalanza, l'istituzione fedecommissaria e la legge salica, portando ad esempio quel che era avvenuto nella generazione precedente. Donna Ferdinanda aveva forse avuto beni stabili? Adesso sì, ne possedeva, ma perché, dotata di quello spirito di accorta prudenza che era tradizionale nella famiglia, aveva moltiplicato il capitale lasciatole dal padre, investendolo successivamente in case e poderi. C'era anzi di più. Chi aveva preso moglie fra tutti quei figli? Nessuno. Don Blasco, con vocazione esemplare, aveva rinunziato agli adescamenti del mondo per professarsi. La primogenita si era chiusa a San Placido, né il duca e don Eugenio avevano preso moglie, né donna Ferdinanda marito. Perché? Perché essi si consideravano come semplici depositari della loro parte di sostanza. Nella presente generazione la regola aveva avuto 2 eccezioni. il conte che aveva sposato donna Matilde, Chiara che era diventata marchesa di Villardita. Ma qui rifulgeva lo zelante amor materno della principessa. Non tutte le persone son fatte ad un modo. Ciò che ad uno pare soverchio o inutile è ad altri conveniente. Chi si contenta di uno stato e chi ne soffre. La buona anima aveva compreso che per la felicità di Raimondo il matrimonio era necessario, quindi gli aveva dato moglie senza badare a sacrifici. Per Chiara una propizia occasione erasi presentata ed a fine d'assicurare la felicità di quella figlia la principessa le aveva perfino forzato la mano. Adesso il tempo dimostrava da quel parte fosse stata la ragionevolezza. Quanto a lei, Lucrezia, Dio aveva permesso che sua madre morisse prima del tempo in cui avrebbe dovuto pensare all'avvenire di lei. Ma se questa era stata una gran disgrazia, non voleva poi dire che l'avvenire di lei non stesse a cuore al fratello maggiore. Era strano parlare a una ragazza di certe cose, ma la necessità lo stringeva. Certo, il desiderio della santa memoria, desiderio ragionatissimo, fondato sopra argomenti positivi e non sopra capricci, era che ella restasse in casa, ma se, tutto al contrario, ella avesse creduto per proprio meglio di fare altrimenti, le davano forse a intendere che volendo ella maritarsi il principe le si sarebbe opposto? Quando si fosse presentata l'occasione di accasarla bene, col decoro conveniente al suo nome, il principe non l'avrebbe lasciata sfuggire. Ma bisognava aver fiducia in lui, esser sicura che egli non poteva desiderare altro che il bene della sorella, considerandosi investito d'una specie di tutela morale. E non dare l'esempio d'un dissidio funesto che sarebbe stato di scandalo in questo mondo e di infinita amarezza alla sant'anima nel mondo di là. Mentre il confessore teneva questo discorso a Lucrezia, il principe ne teneva un altro un poco diverso a donna Ferdinanda. La zitellona, pure vituperando e giulente, s'era col tempo rassicurata sulle loro pretese. Quella bestia del duca, non essendo più lì a secondarle, ella credeva che l'amoreggiamento fosse finito del tutto. Invece, un giorno che si parlava della responsabilità dei capi di famiglia, quando in casa vi sono ragazze da marito, Giacomo disse alla zia che anche Lucrezia avrebbe dovuto un giorno o l'altro accasarsi, che da parte sua l'avrebbe lasciata libera di prendersi chi meglio le piaceva, tanto più che una scelta ella doveva averla già fatta. La zitellona si rivoltò come un aspide. «Ha scelto? Ha scelto? E chi è che ha scelto?» «Chi? Il solito giulente!» Ella diventò rossa in viso quasi fosse sul punto di soffocare. «Ah sì? Ancora? E tu l'hai lasciata fare?» «Vostra eccellenza sa bene come siamo tutti di casa!» rispose il principe sorridendo. «Quando ci mettiamo qualcosa in capo, è difficile ridurci a mutar sentimento.» «Ah, è difficile? Le farò vedere io se è difficile o è facile.» Da quel momento la zitellona diventò una vipera con la nipote. Le sgridate, per una ragione o per un pretesto qualunque, s'udivano fin giù nelle scuderie. Le allusioni ironiche ai romanzetti fioccavano acri e pungenti. Gli insulti contro i giulente si seguivano e non si rassomigliavano. Diceva cose enormi dei vicini. Le accusava d'ogni porcheria e perfino di crimini. Non si contentava più di dire che erano ignobili. Affermava che il nonno del vecchio giulente aveva accumulato i primi quattrini facendo il bottinaio a Siracusa. Suo figlio aveva rubato il municipio, suo nipote il governo, tutte le donne erano state altrettante baldracche. Lucrezia la lasciava dire. Non capivano che più s'accanivano contro giulente, più ella pensava a lui, che ogni discorso diretto a distoglierla dal suo proposito glielo ribadiva in capo più saldo. «Sposerò Benedetto o nessuno», diceva alla cameriera dopo quelle sfuriate. «Hanno voglia di gridare. Quando sarà l'ora, lo sposerò». Il principe, intanto, dopo averle sciolto contro quel cane, la trattava meno duramente. Un giorno che la donna portava una lettera di giulente alla padroncina, egli le tolse la carta di mano, ne lesse l'indirizzo e gliela restituì. Donna Vanna corse dalla signorina per dirle, ansante: «Vostra eccellenza stia di buon animo, vuol dire che c'ha piacere, che finalmente si è persuaso». Egli aveva anche raggiunto lo scopo di rompere la lega tramata contro di lui, perché il marchese Federico, fanatico della nobiltà quanto gli Uzzeda, udendo che la cognatina incaponivasi nel voler sposare giulente, aveva dimostrato il proprio dispiacere per quel partito. Allora sua moglie s'era schierata con la zia contro la sorella, dandole della stravagante, accusandola di pazzia. Lucrezia, invece, sfogandosi con Vanna, rammentava le smanie, i pianti, gli svenimenti di Chiara quando l'avevano costretta a sposare il marchese. «E adesso si mette con quelli che vogliono costringere me. Non mi importa della sua opposizione. Una pazza di quella fatta, una bandiera al vento. Ora è tutta una cosa col marito che prima non poteva sentir nominare. Domani cambierà un'altra volta, vedrai». In mezzo a quella guerra tornò Raimondo da Milazzo senza la famiglia. Non s'occupò neppure un quarto d'ora della casa e dei parenti. Appena arrivato si chiuse con Pasqualino. Il domani fu visto seguire in chiesa la fersa. Le mormorazioni dei servi, dei curiosi, degli scioperati del casino dei nobili ricominciarono. Aveva detto a sua moglie che sarebbe rimasto lontano una settimana per affari, ma dopo 2 mesi non le annunziava ancora il ritorno. Alle lettere di lei rispondeva chiedendo tempo o non rispondeva affatto. In carnevale Matilde lo raggiunse accompagnata dal padre. Egli l'accolse con 3 parole pronunziate freddissimamente. «Perché sei venuta?» Aveva combinato una serie di divertimenti con gli amici che gli davano mano. Il giovedì grasso, in un carro rappresentante un vascello dove tutti erano mascherati da marinai, passò e ripassò sotto la casa di donna Isabella, scagliando fiori e confetti per un quarto d'ora ogni volta contro i suoi balconi. Il sabato, a una festa a contribuzione nelle sale del palazzo comunale, ballò tutta la sera con lei. Il lunedì ricominciò al veglione del comunale. E Matilde, lasciata sola dal padre che era andato a raggiungere le bambine, ripeteva tra sé quella domanda, le sole parole che egli aveva trovato per rispondere alla premura di lei. «Perché sono venuta?» «Per assistere a questo». Egli dunque continuava a fingere, a mentire, ad ingannarla. Anzi, neppure se n'era data la pena. Appena arrivato a Milazzo, aveva smaniato come un pazzo contro la vita di quella spelonca. L'aveva torturata con lagnanze, con rimproveri, con un malcontento quotidiano, con un malumore di tutti i momenti, finché non era riuscito a scappare. Ma ingiustizie, sgarbi, violenze, gli avrebbe perdonato ogni cosa, tanto gli voleva ancora bene. Gli perdonava perfino l'indifferenza con la quale trattava le sue figlie, le innocenti creature che erano sangue suo. Ma vederselo sfuggire, ma saperlo tutto d'un'altra, ma ritrovare sulla persona di lui il profumo degli abiti, delle mani, dei capelli di quell'altra, questo no, ella non poteva soffrirlo. «Ah, ricominci? Sei dunque venuta per rompermi di nuovo la testa?» rispondeva egli ai suoi tentativi di rimostranze, ai suoi timidi rimproveri. «Perché non te ne sei rimasta con tuo padre, dunque?» «Perché io devo stare con te, perché il mio posto è al tuo fianco e perché nemmeno tu devi lasciarmi». «E chi ti lascia? Se volessi lasciarti, ti pare che sarebbe troppo difficile? A quest'ora avrei già fatto fagotto e me ne sarei andato a Firenze, a Parigi o a casa del...» «Andiamo via insieme. Perché non torniamo a Firenze? Abbiamo là la nostra casa». «Perché in questo momento ho qui da fare». «Se hai dato la procura a tuo fratello». «Ho dato la procura per gli affari ordinari dell'amministrazione. Ora bisogna venire alla divisione e pagare le mie sorelle, perché compiscono 3 anni dall'aperta successione. Hai capito o vuoi fatto il conto? Mia madre è morta nel maggio del 55 e siamo nel marzo del 58. Sono 3 anni, sì o no? Vuoi sapere altro?» «Perché mi parli così? Che t'ho detto di male?» «Nulla, nulla, nulla. Soltanto ti pare che sia un bel gusto sentirsi rotto il capo ad ogni poco con questi sospetti continui?» «No, no, non lo farò più. Non ti dirò più niente». Sarebbe stato capace di porre in atto la sua minaccia, di abbandonarla, di abbandonare le sue figlie. Gli nascondeva quindi il proprio dolore, vedendo che egli continuava peggio di prima, come se ogni rimostranza fosse stata invece un incitamento. Adesso dicevasi che anche Fersa aveva finalmente dato ascolto alla madre, aprendo gli occhi, facendo capire al conte che quelle assiduità non gli piacevano. E infatti non conduceva più sua moglie dagli Uzeda, né si vedeva più Raimondo avvicinare donna Isabella in pubblico. Viceversa, egli seguiva la carrozza dei Fersa con la propria dappertutto, quasi inseguendoli, e in chiesa, al teatro, le si piantava di rimpetto, senza più lasciarla con gli occhi. Un giorno la cugina Graziella, venuta al palazzo a chiedere del principe, si chiuse con lui per dirgli: «Cugino, debbo tenervi un discorso molto grave». Da molti anni, da quando Giacomo aveva preso moglie, si davano del voi. Donna Mara Fersa mi ha fatto parlare da un'amica per questa storia di Raimondo. Quale storia? Domandò il principe quasi non comprendendo. Non sapete quel che si dice? Raimondo si è messo in testa di inquietare donna Isabella e se ne accorge ognuno per dire il fatto della verità. Io non mi sono accorto di niente. Non importa, cugino, ve lo dico io. Ed è una cosa che non sta bene e che mi dispiace. Un tempo si incontravano spesso in casa mia ed io li ricevevo a braccia aperte. Potevo sospettar niente di male? Altrimenti non mi sarei prestata ad una cosa simile. Raimondo è padre di famiglia, donna Isabella ha marito anche lei. Che vogliono fare? In casa Fersa c'è guerra scatenata tra suocera e nuora. Bisognerebbe persuadere il cugino a farla finita una buona volta. E perché lo dite a me? Rispose Giacomo stringendosi nelle spalle. Perché io non ho molta confidenza con Raimondo. E poi sarebbe meglio che gli parlaste voi, che siete il capo della casa e potete... Sbagliate. Io non posso nulla. Qui ciascuno fa a modo suo. Altro che capo. Persuadetevi che per poco non sono la coda. La cugina tornava a invocare l'autorità del cugino, il principe a lagnarsi della mancanza d'accordo che c'era in quella famiglia, mentre egli invece avrebbe voluto che tutti fossero uniti, affezionati l'uno con l'altro, disposti ad aiutarsi e a consigliarsi vicendevolmente. «Volete che io parli a mio fratello?» È capace di rispondermi «Di che cosa ti mescoli?» E non sarebbe la prima risposta di questo genere. «Cara cugina, voi sapete che teste quadre sono le nostre!» «No, no, credete a me, sarebbe inutile, se non peggio!» La cugina, a cui non pareva vero di poter mettere le mani in pasta, ricominciò quel discorso con la principessa. «Dici davvero?» esclamò donna Margherita, la quale non si era avvista mai di niente. «Povera Matilde, non meritava questo trattamento. È quel che dico io. Con una moglie tanto graziosa non si capisce perché Raimondo cerchi distrazioni fuori casa. Ma la testa degli uomini, chi sa leggere in questo libro? Mi dispiace quanto l'anima. Due famiglie disturbate mentre avrebbero potuto vivere in pace ed armonia. Basta, il cugino dovrebbe adesso persuadersi di lasciar quieta donna Isabella. Per me non avrei difficoltà di dirglielo a viso aperto. Non ho già paura che mi mangi. Ma sai bene, è vero che siamo cugini, ma che si potrebbe dire che io cerco di mettere il naso negli affari altrui? Che cerco di seminar zizzania? Mentre sa Dio se mi dispiace, quanto l'anima!» La principessa scrollava il capo, sinceramente addolorata, tanto più che non poteva far nulla. Suo marito non le aveva ingiunto di badare ai casi propri, sotto pena di averla a far con lui? E la cugina Graziella cominciò ad armeggiare intorno a Matilde, deliberata di dire ogni cosa a lei stessa. Non era la moglie? Chi più di lei poteva aver diritto di parlare a Raimondo e interesse a distoglierlo da quella tresca? Riuscita una sera a capitarla sola nella sala rossa, cominciò a chiederle notizie del barone e del matrimonio della sorella e della salute delle bambine. «Verranno qui o andrete voi a raggiungerle?» «Non so», rispose Matilde imbarazzata. «Non so che deciderà Raimondo». «Capisco», rispose la cugina sospirando. «Gli uomini vogliono far di loro capo. Oggi una cosa, domani un'altra. Voi naturalmente vorreste andare al paese vostro insieme con vostro padre. Sa un bel dire la famiglia del marito, sì, 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 ma la propria non si dimentica mai. Anche il cugino dovrebbe persuadersi ad andar via di qui. Sarebbe molto meglio, anche per lui». Matilde chinava il capo, evitando di guardarla, stringendo una mano con l'altra. La cugina continuò. «Anche per lui. Si leverebbe dalle tentazioni. Penserebbe soltanto alla sua famiglia. Avete ragione d'essere inquieta. Capisco, poveretta. Non meritavate un simile trattamento. Ma voi dovreste dirglielo. Siete sua moglie, insomma, la madre dei suoi figli. Potete parlare alto, obbligarlo a finirla una buona volta». Con tutto il sangue alla fronte, la contessa aveva chiuso gli occhi. Poi si era sentita agghiacciare. A un tratto portò le mani al viso e ruppe in singhiozzi. «Oh, signore! Cugina! Che avete? Santo Dio! Cugina, non fate così! Io!» balbettava Matilde con le labbra amaramente contorte dall'ambascia. «Io che piango da 2 anni! Io che non ho più figlie! Io che l'ho pregato come si prega Gesù! Bontà divina! Avete ragione, ma zitta, non piangete così. Cugina mia, fatevi animo. Solo alla morte non c'è rimedio. Del resto, io non credo che ci sia stato nulla di male. Chiacchiere della mala gente. Raimondo è un po' scappato, ma questo non posso credere. La colpa, come è vero Dio, è di quell'altra. Le piace farsi corteggiare un poco, ma dal conte di Lumera, figuriamoci. Pura vanità, statene certa e sicura. Ma non piangete. Queste cose, santo Dio, mi fanno male. Una famiglia così bella, dove avrebbe potuto esserci la pace degli angeli, con due veri angioletti che sembrano scesi dal paradiso. Ma vostro marito deve saperlo, vedrete che capirà. Perché non chiamate vostro padre? Tocca a lui aiutarvi. Il barone invece le scriveva rimproverandole l'abbandono delle figlie, accusandola di voler più bene al marito che a quelle creature, chiamandola a casa per assistere al matrimonio della sorella. Ella tentò ancora nascondergli la tempesta scatenatasi su lei, la tortura a cui la poneva con quelle accuse, ma nell'autunno egli venne a trovarla, improvvisamente, solo. «Che cosa succede? Sei ammalata? Che cos'ha tuo marito? Perché non m'hai scritto? Perché non sei venuta?» Ella protestò che non accadeva nulla, che si era sentita poco bene, che appunto per questo non aveva potuto andar da lui. L'imminenza d'una spiegazione tra suo padre e Raimondo l'atterriva. Conoscendo il carattere prepotente, i modi sprezzanti di suo marito e gli scatti d'ira di cui suo padre era capace, ella viveva con l'animo sospeso, dimenticava i suoi dolori per evitare uno scoppio, tanto più che il barone pareva non aver creduto alle sue proteste. Mostrava un viso accigliato in quella casa che prima era stato superbo d'abitare. Adesso stava molto fuori, tornava con cera più rannuvolata, non rivolgeva la parola a Raimondo. Una sera si chiuse in camera con lei e le disse: «Mi vuoi dire finalmente quando la smetterai? Non negare, è inutile, so tutto». Ella tremava in tutta la persona, balbettando: «Che sai? Io non capisco, non so nulla. So che tuo marito fa una bella vita, ti dimostra un grande amore», esclamò il barone con voce gravida di sorde minacce. «Ho ricevuto una lettera anonima, sono venuto per questo. La buona gente non manca, ma poiché tu non parli, poiché non ti confidi a tuo padre, adesso bisogna mettere le carte in tavola, hai capito?» E picchiò forte con una mano contro l'altra. «Sì, sì, non ti inquietare». Non sapeva adesso donde le venisse quella calma sovrumana, quella forza di negare la cagione del suo lungo cordoglio. «Non ti inquietare, babbo mio caro, non vedi come sono tranquilla? Te lo giuro, non so nulla, saranno calunnie, c'è tanta cattiva gente. Un anonimo, prendi sul serio quel che scrive un anonimo?» Il barone passeggiava per la camera facendo scoppiare l'indice contro il pollice, volgendo intorno, accigliando gli sguardi. «Tanto meglio, tanto meglio. Ma qui bisogna finirla con questo andirivieni continuo. Bisogna decidersi a stare in un posto qualunque, ma stabilmente, a casa propria, coi figli, come tutti gli altri cristiani. È quello che diciamo anche noi. Credi forse che non ne siamo persuasi? Raimondo vuol tornare a Firenze. Ci saremmo già, se non fossero gli affari della divisione, il pagamento delle mie cognate». E sorridendo soggiunse: «Ti pesano forse le bambine?» «Non farla stupida. Con me, sai, non ci riesci». Ella sentiva in ogni parola del padre, in quell'impeto a stento frenato, che egli aveva acquistato la certezza del tradimento di Raimondo, di qualche cosa di più grave ancora. E il cuore le si chiudeva come in una morsa, e le forze l'abbandonavano, e un brivido ricominciava a correrle per tutta la persona. Trasalì a un tratto, udendo Raimondo che picchiava all'uscio, chiamandoli. «Che fate?» domandò loro entrando, guardandoli curiosamente.
«Nulla,
nulla», ripeté il barone. «Si parlava della decisione che dovete prendere. Vuoi continuare a star senza casa, a pagar quella di Firenze per tenerla chiusa?»
«Io?»
rispose Raimondo con tono stupito, come cascando dalle nuvole. «Io, se potessi», proruppe, «a quest'ora sarei scappato anche a piedi da questo fetido paese. Ah, vi pare forse che ci stia per mio gusto in mezzo a questi sciocchi, presuntuosi, ignoranti, pezzenti, invidiosi, maleducati?» Nessuno lo teneva, mai si era scagliato con tanta violenza contro i propri concittadini. Gestendo vivacemente, quasi gli contraddicessero, sfilava la litania delle recriminazioni. Comprendeva nel proprio disgusto tutta la Sicilia, tutto il napoletano, l'intera razza meridionale.
«Allora quando hai deciso di partire?»
interruppe secco il barone.
«Quando?»
ripeté Raimondo guardandolo un momento. «Non sapete che sono incatenato dagli affari?
Gli affari volendo si sbrigano in 8 giorni».
Raimondo tacque un poco, poi esclamò, stringendosi nelle spalle.
«Sbrigateli voi, se potete!»
Il barone fece per replicare, ma la parola vivace gli rimase in gola. Raimondo, magro, grazioso, elegante, dominava con gli sguardi sprezzanti, con l'espressione sottilmente ironica del viso bianco e delicato, la persona forte e vigorosa del suocero, dalle spalle quadrate, dai polsi nodosi, dalla faccia abbronzata. Si guardarono un istante mentre Matilde, impallidita, batteva i denti come per febbre. Poi il barone guardò sua figlia, vide lo sguardo smarrito che gli volgeva e allora, chinato il capo, mormorò:
va bene, procura soltanto di far presto. Fra giorni si marita mia figlia. Vi aspetto.
Ripartì il domani. Sul punto di andar via disse a Matilde di tenersi pronta, risoluto com'era a condurla con sé, anche sola, per costringere il genero a raggiungerla. Ella chinò il capo, consentendo, gettandogli le braccia al collo dalla gratitudine, poiché comprendeva che s'era padroneggiato per amore di lei, per risparmiarle il dolore d'una triste scena. Ma il barone era appena partito che Raimondo le disse:
«Sai che è curioso tuo padre? Crede forse che tutti debbano fare a modo suo? O che io abbia sposato lui? Agli affari di casa mia voglio pensare da me, capisci, e andare dove mi pare e piace, quando mi pare e piace».
Ella gli diede ragione, soggiogata come sempre dalla volontà di lui, allegando appena come scusa dell'assente il bene che voleva ad entrambi. Andarono a Milazzo per il matrimonio di Carlotta, poi, partiti gli sposi e il barone per Palermo, tornarono a Catania, anzi al Belvedere, dove erano tutti gli Uzeda. Lì ella ebbe qualche mese di tregua, i Fersa non c'erano, gli Uzeda parevano di nuovo rabboniti. Suo padre scriveva un po' da Palermo, un po' da Milazzo, un po' da Messina. Andò poi anche a Napoli. Finalmente tornò nell'aprile, insieme col duca d'Oragua. Questi diceva d'essere venuto per affari, d'aver affrettata la partenza per viaggiare insieme col barone, ma parlava molto degli avvenimenti pubblici, della guerra di Lombardia, della malattia di Ferdinando II. Il barone pareva un altro in compagnia del duca. L'intimità che s'era stretta fra loro due durante il viaggio l'aveva placato. Non di meno ripeté alla figlia l'offerta di condurla via con sé. Ma poiché Raimondo le aveva dichiarato che non poteva muoversi ancora, ella rispose:
«No, babbo, verremo tutti, presto, fra giorni».